Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Super Mario World.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Questo è, secondo me, un gioco molto difficile da affrontare perché è veramente uno dei giochi che ha fatto la storia di più di sempre, credo, all'interno del mondo dei videogiochi e soprattutto è per una delle mie console preferite, il Super Nintendo, che mi ricordo tantissimo. Ma parlando di news, stiamo ancora registrando sotto lockdown, per fortuna dovrebbe durare ancora per poco perché stiamo registrando il 13 maggio, quindi ci siamo ancora dentro e abbiamo un ospite. Per fortuna i mezzi ci permettono di parlare con persone a distanza. Oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo il copywriter Lorenzo Bagnale, ciao!
E un ospite speciale, che grande, ti ringrazio per questa cosa. Io adesso poi ti faccio il bonifico a parte per questa bellissima introduzione. Grazie ragazzi, è un piacere essere qui a parlare di videogame, è una cosa meravigliosa.
Non è tanto nelle tue corde perché tu tratti altro, però io e te ci siamo conosciuti appunto grazie a un gruppo Facebook che è il gruppo dei podcast italiani e un po' anche ci siamo visti al Festival del Podcasting, abbiamo avuto modo di interagire un pochino lì, ma poi appunto su varie conversazioni eccetera ho scoperto che un po' ti piacciono i videogiochi anche.
Ah, voglia, guarda che allora il problema è questo, che oggi se hai tante passioni non sai dove cominciare, quindi il problema qual è, che diciamo tu mi conosci, siamo conosciuti anche dal vivo, così nel mondo del podcast al momento ovviamente parlo di comunicazione, ma la comunicazione per me cos'è? È un po' tutto, no? È narrazione su diversi media soprattutto, e quindi il videogioco è un medium su cui vengono veicolate delle storie pazzesche oggi, o comunque insomma dove diciamo è possibile provare delle esperienze diverse. Tutto questo giro di parole per dire che i videogiochi sono una delle mie grandi passioni, anche se non ne parlo molto diciamo appunto nei miei canali ad oggi utilizzati, però sì, sono moderatamente nerd, anzi anche più che moderatamente, quindi sì, è nelle mie corde.
La domanda che facciamo a tutti gli ospiti è: come mai hai scelto di voler portare Super Mario World?
Ma perché guarda, diciamo che così, una cosa al volo, penso sia semplicemente il più bel videogioco a cui abbia mai giocato in tutta la mia vita.
È sempre bello, molti degli ospiti appunto portano il proprio videogioco preferito e anche proprio dal punto di vista della storia dei videogiochi, come dicevo, è stato fondamentale. Ma scopriamo un pochino di più di che cosa stiamo parlando.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Super Mario World, è una pietra miliare del videogioco, sviluppato e pubblicato da Nintendo nel 1990 in concomitanza con l'uscita appunto del Super Nintendo. È un platformer a tema fantasy, o comunque al tema Mario, visto che ormai è un genere a sé stante, e successivamente al Super Nintendo è stato convertito per tutte le piattaforme Nintendo successive, quindi la Wii, la Wii U, la Switch, il 3DS, lo SNES Classic Mini che è uscito di recente, ed è stata fatta poi anche una conversione per Game Boy Advance con un altro titolo, Super Mario Advance 2, che però era una riedizione appunto di Super Mario World.
Il gioco ha un sottotitolo nella versione giapponese, si chiama Super Mario Bros. 4, perché effettivamente è il quarto capitolo della fortunatissima saga serie, anzi, di Super Mario, che è partito sul NES, sul Famicom classico, con i tre giochi iniziali, che hanno anche subito diversi problemi di conversione, diciamo, tra la versione giapponese e la versione USA e poi anche l'europea, proprio perché il famoso discorso che Super Mario 2 giapponese è diverso da Super Mario 2 europeo. Ma comunque, quando è uscito Super Mario 3, che se vi ricordate era anche pubblicizzato nel film, come si chiamava quel film?
Il mago dei videogiochi.
Il mago dei videogiochi, c'era del gameplay all'interno di quel gioco lì. Super Mario 3 espande quello che è stato fatto con Super Mario 1 e 2, che sono più o meno simili tra di loro. Parlo della versione originale giapponese, mentre quella europea è Doki Doki Panic con un adattamenti al mondo di Super Mario. Super Mario World inizialmente viene sviluppato proprio come Miyamoto prende Super Mario 3 e cerca di implementarlo in questa nuova console che aveva 8 bit in più, quindi 16 totali. Inizialmente appunto portano Super Mario 3, ma poi decidono di rivedere un po' il progetto e togliere un po' di cose e aggiungerne altre, quindi pian pianino si aggiungono alcuni degli oggetti particolari, ma se ne tolgono tanti. Effettivamente rispetto a Super Mario 3 ci sono grossi cambiamenti dal punto di vista del gameplay, e comunque rimane un gioco di lancio, perché stiamo parlando della console appena uscita che doveva competere con il Mega Drive al tempo, quindi veramente doveva essere il titolo di lancio, così come è stato Super Mario Bros. su Nintendo, doveva essere veramente un gioco da record.
Beh sì, la cosa interessante è proprio tutto il percorso che hai fatto, cioè nel senso che appunto c'è stato Super Mario Bros. 2, che era insomma un gioco fuori dagli schemi rispetto a Super Mario, e quindi insomma, come hai detto tu, era qualcosa di diverso, e tra l'altro anche di sdoppiato, perché appunto in Giappone era una cosa, quello che poi fu rinominato The Lost Levels, no, nella versione All Stars, e invece nella versione diciamo occidentale era quello che hai detto tu, insomma, ed era un gioco già interessante. Il 3 è stato in qualche modo, io poi ho giocato prima al 3 e poi al 4, quindi al Super Mario World, quindi il 3 è stato un po', se vogliamo, un'anteprima, e poi come dici tu siamo arrivati alla chicca, cioè la killer application dello SNES, no, del cosiddetto Super Nintendo Entertainment System. Beh, che dire, hai fatto una bellissima panoramica e insomma non vedo l'ora di sviscerarne tutti i segreti ulteriori.
Io mi ricordo che quando è uscito l'abbiamo trovato in vendita e soprattutto da provare in cartoleria, perché al tempo non c'erano ancora i negozi di videogiochi espansi, era un po' i negozi misti dove trovavi robe di cartoleria, edicola, fumetti, robe varie, e c'erano anche le console di videogiochi, e mi ricordo che ci abbiamo giocato abbastanza io e Yuga all'interno della cartoleria stessa, e rimasi abbastanza abbagliato dal fatto che i miei amici avevano il Nintendo e avevamo giocato a il famosissimo Mario con Duck Hunt con quella grafica, e rimasi molto colpito da quanta differenza c'era quando uscì questo gioco qua. Veramente veramente molto più colorato, molto più divertente, con già una musica parecchio alta di livello e soprattutto alta all'interno della cartoleria, cioè risuonava proprio perché era bella sentire i suoni di quel gioco, quindi veramente veramente stupendo.
E c'è da dire appunto che il gioco era così avanzato appunto per essere un titolo di lancio per una nuova console, che è stato anche un punto difficile nello sviluppo del gioco, proprio per questo, perché il gioco è dovuto uscire con un termine molto specifico, quindi gli sviluppatori hanno dovuto togliere alcune idee che avevano intenzione di sviluppare, di implementare nel gioco, però comunque sono riusciti, quindi anche un plauso a Nintendo, perché in così poco tempo sono comunque riusciti a far uscire un gioiello che poi è anche simbolo lavoro di Nintendo a ogni lancio di console successiva è accompagnato da un nuovo gioco di Mario. È un primo trend, secondo me, dal primo Nintendo al Super Nintendo, quindi inizia un po' l'eredità del piccolo idraulico italiano rosso.
Che poi è stato rivisto anche quando è uscito il Nintendo 64 con Mario 64 e poi anche con il GameCube e anche con la Wii, insomma. Ogni titolo della serie principale di Mario è associato a una delle console. Uno non può avere una console se non ha un gioco che gira veramente veramente bello, e come titolo di lancio veramente questo Super Mario World merita tantissimo. Andiamo un po' nel dettaglio a capire come si gioca questo platformer. Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
Gameplay di Super Mario World doveva stupire, quindi sono state aggiunte delle chicche che poi sono appunto rimaste. La prima in particolare su tutte è l'introduzione di un nuovo personaggio, ovvero Yoshi. Diventa proprio un personaggio dell'universo di Super Mario Bros. In questo caso diventerà la cavalcatura di Mario, lo vediamo subito già nel piccolo trailer prima ancora di iniziare il gioco. E il gioco appunto si inizia sull'isola di Yoshi, dove Mario, Luigi e la principessa, subito dopo gli eventi di Super Mario 3, si prendono una bella vacanza.
Interessante che siamo appunto in un mondo completamente diverso dal regno dei funghi che abbiamo visto nei titoli precedenti, ed è una cosa particolare secondo me l'introduzione di Yoshi anche solo dalla copertina del gioco, perché nel gioco tu vedi Super Mario che è a cavallo di Yoshi e ha il mantello, che sono le due grandi caratteristiche di gameplay che vengono aggiunte. Yoshi appunto, come dici, cavalcatura, talmente famoso che poi il gioco successivo, Super Mario World 2, sarà Yoshi Island, in cui interpretiamo Yoshi. E poi il mantello è un sostitutivo di quella che era la tuta volante di Super Mario 3. In questo caso ha degli poteri simili, nel senso che ti permette di volare con la tuta Tanuki, era quella con la coda per poter volare. In questo caso il mantello ti permette anche di poter restare a mezz'aria, quindi anche saltarti completamente degli schemi ad un certo punto, premendo il tasto indietro nel momento giusto, diciamo, in modo da poter prendere di nuovo quota, oppure anche di andare giù in picchiata e distruggere i nemici quando ci finisci sopra con la testa. Il gioco è un platformer, dicevo. Una cosa che io apprezzo tantissimo è il fatto che ci sia una mappa di gioco, che c'era anche Super Mario 3, ma la mappa di Super Mario World a me lascia veramente i brividi addosso, perché è una deformazione un po' professionale, perché io sono un urbanista, sono appassionato di mappe, cartografo, quindi da quel punto di vista lì io adoro quando c'è una mappa di gioco. E in questo caso possiamo scegliere già dall'inizio se andare a livello 1 o a livello 2, quindi già la possibilità di avere un bivio, e ce ne sono tantissimi all'interno di questo gioco, anziché avere un mondo lineare. È una cosa molto particolare e che incide molto sulla rigiocabilità del gioco, perché il gioco può essere finito normalmente, ma poi ci sono una serie di segreti uno dietro l'altro, almeno tre grossi, diciamo, proprio come tipologia di segreto, perché ce n'è uno che è un mondo anzi sono praticamente due mondi completi nuovi, e poi per arrivarci bisogna trovare una serie di ingressi segreti per ciascuno degli schemi. Gli schemi come sono? Abbiamo un primo mondo che è l'isola di Yoshi, appunto Yoshi Island, dove noi iniziamo da questa parte, e in questo spazio troviamo i primi 7 schemi. Il mondo è diviso in 8 mondi, con 7-8 schemi per ciascuno di questi mondi. Iniziamo appunto dalla casa di Yoshi e poi possiamo andare a Yoshi Island 1, Yoshi Island 2, poi c'è un 3 e un 4 e poi c'è il castello. Alla fine di ogni mondo c'è uno schema castello in cui andremo ad affrontare quelli che sono i figli di Bowser, perché Bowser ha rapito la principessa un'altra volta. Ricordo che non si chiama Peach, ma si chiama ancora Toadstool in questo gioco, e dovremo sconfiggere Bowser, ma prima di farlo ogni fine mondo avremo un boss da affrontare, in questo caso i figli di Bowser.
Sì, infatti è descritto perfettamente tutta un po' tutta la struttura principale, e non vedo l'ora di sviscerare questi segreti, perché qualcuno lo conosco, tipo quello che hai detto del nuovo mondo, non so se parlarne già in questa sede, in pratica qualcosa che, spoiler, sostanzialmente riveste graficamente un po' tutto il mondo di Mario e trasforma i nemici in faccione di Mario, sostanzialmente, se ricordo bene, le tartarughine le trasforma in caricature di Mario, però qualche altro forse me lo sto perdendo, quindi insomma continua, perché mi sto appassionando mentre stai parlando io stesso, pure se conosco un bel po' di cose di questo gioco.
L'intento dell'enciclopedia di videogiochi è proprio quello, cioè se non hai giocato il gioco vai a giocarlo perché veramente merita, o vai a rigiocarlo se l'hai già giocato, perché molto spesso parliamo di classici della storia, quindi tanto meglio, insomma.
Infatti sì, non vedo l'ora di rigiocarci per la 100.000.000esima volta, perché mi sta venendo l'acquolina, insomma, di così a sentirne la descrizione.
Ad esempio, per i segreti ci sono segreti più estetici, quindi giusto per trovare delle scorciatoie, come hai detto Ace, ma anche segreti utili, quindi già nel primo mondo dell'isola di Yoshi troviamo il segreto che sblocca i blocchi di colore diverso, di colore giallo, perché all'interno dei primi livelli vedremo degli spazi dove dovrebbero esserci dei blocchi da distruggere, che però sono invisibili, vediamo solo il contorno. Sbloccando come prima cosa i blocchi gialli, quelli di colore giallo in tutto il gioco diventeranno accessibili, e quindi questo faciliterà alcuni schemi più avanti. Anche più avanti nel gioco, quando si sbloccheranno altri colori, si potrà tornare indietro perché alcune zone saranno accessibili più facilmente rispetto a prima, o addirittura saranno accessibili per la prima volta, quindi viene incentivato il backtracking, soprattutto poi nel mondo speciale, dove è quasi fondamentale aver sbloccato tutti i blocchi. E non mi ricordo esattamente in che livello te lo dice, però c'è un piccolo dialogo, un piccolo textbook che ti dice: per andare avanti ti consiglio di andare a trovare i blocchi rossi e blu, e tu, se non li hai scoperti prima, ti chiedi dove sono, e quindi ti invoglia a trovare questi segreti.
Esattamente, perché il primo switch, quello giallo, è abbastanza palese, cioè non lo vedi dal primo mondo perché è subito dopo Yoshi Island 1, però bisogna finire il livello, e se non lo vediamo proprio e decidiamo di andare semplicemente verso destra, dove il giocatore è un pochino più, per esperienza del giocatore, andare verso destra di solito per finire il livello e ha questo nel cervello, e andando verso dove c'è il punto 1 e il castello, se non proseguiamo andiamo verso il secondo mondo, che è invece Donut Plains, quindi è una pianura a forma di ciambella, per quello si chiama Donut, in realtà si vede una parte con la scala che avevamo intravisto nel mondo precedente, con questo punto esclamativo giallo sopra, questo bottone giallo. Quindi tornando indietro, andando a premerlo, possiamo vedere che c'è questo segreto che ti dice tutti i blocchi sono risistemati, però dopo non c'è nient'altro che ti fa vedere dove sono gli altri switch, o se ce ne sono. L'unica cosa è appunto quello che dicevi tu, Yuga, che alla fine di un boss ti dice: guarda che ci sono anche quello verde e quello rosso, sono in realtà questi due, e poi ci sarà anche quello blu, perché i quattro colori devono esserci tutti e quattro, a quanto pare, e bisogna trovarli, non sono semplicissimi. E quello che dicevi tu prima, Lorenzo, di sbloccare questo tipo di colorazione diversa del gioco, che è la modalità autunno, che poi anche cambia alcune cose proprio di grafica all'interno del gioco, ce l'hai solo quando hai trovato tutti e quattro, perché per raggiungere quell'uscita devi trovare tutti e quattro i posti.
Questa cosa da bambino, perché poi se avrò modo racconterò, ho avuto vari touch points con questo gioco, nel senso che mi ci sono avvicinato varie volte nella vita, però mi ricordo da piccolo mi affascinava troppo questa cosa, che cambiava completamente faccia il gioco pur rimanendo lo stesso.
È interessante come Miyamoto abbia spiegato questo discorso dei blocchi, come è il modo per introdurre una difficoltà maggiore, quindi avere la versione facile e la versione difficile, semplicemente mettendo un blocco in gioco, quindi non andando a mettere all'inizio del gioco seleziona la difficoltà, ma tu stai giocando in modalità difficile, diciamo, e se sblocchi questi blocchi colorati, scusate la ripetizione, hai una modalità più facile, perché non solo trovi i segreti, ma il livello diventa anche molto più semplice, perché hai più piattaforme dove poter evitare di cadere, perché il nostro Mario, come sempre, se cade dentro un pozzo perdiamo una vita, e in questo caso è un modo per aiutare. Ad esempio, non riesco a finire uno schema, però vedo che magari c'è la piattaforma giusta, allora torno indietro, vado a sbloccare lo switch con i blocchi colorati e poi riesco a superare quel livello. Quindi implementare semplicemente con una roba molto molto facile.
E in un certo senso questa modalità, come dici tu, più facile, va guadagnata, perché a parte il primo, gli altri vanno ricercati, e anche una volta trovati non sono così semplici da raggiungere, perché necessitano dei colpi di gameplay, cioè dei gesti atletici da parte di Mario e delle combinazioni non da poco, come faccio un esempio, il doppio salto con Yoshi, quindi saltando con Yoshi poi saltando fuori dalla cavalcatura di Yoshi e espandendo il salto si raggiunge ad esempio un segreto che ti porta in uno di questi blocchi o comunque in uno dei warp o delle zone nascoste. Per fartelo far più facile ti complica, però cioè devi essere comunque un certo grado di destrezza per poterlo fare.
Sì, infatti mi ricordo le acrobazie che faceva il mio amico. Io poi quanto posso allargarmi sul biografico, perché veramente ho tantissimi ricordi legati a questo gioco, che è un altro dei motivi per cui me lo porto nel cuore. Quando giocavo con il mio amico Domenico, che in realtà tutti lo chiamavano Mimmo, che saluto se mai ascolterà questa puntata, vedevo le acrobazie che faceva e non ci riuscivo, cioè nel senso, almeno non dicevo, ma come cavolo fa, salti, perché alcune aree, come dicevi tu, le raggiungevi solo facendo, per esempio, saltando con Yoshi, e poi da Yoshi saltavi ulteriormente, quindi saltavi da sopra al tuo destriero, diciamo così, e quindi insomma dovevi fare una combinazione di tasti che, insomma, da piccolo non ero molto pratico e dicevo, guarda un po' quante cose si sono inventate. E ad oggi, ripeto, uno dei motivi per cui è ancora così longevo, a differenza di tanti altri titoli, io non amo tantissimo il retro gaming, o almeno non sempre, io purtroppo mi scoccio proprio di vedere i pixel dei vecchi giochi, però questo non mi stancherà mai, perché appunto è, a parte che è una grafica veramente, come dire, evergreen, ma come dite voi, ha un gameplay davvero ricco, variegato, che si presta a rigiocare tante volte le stesse aree, ma in modi diversi, perché poi appunto con tutta una serie di stratagemmi che dovevi scoprire man mano potevi accedere a nuove aree, a nuovi segreti.
Credo che proprio dal punto di vista grafico il fatto che sia un evergreen sia proprio una caratteristica del Super Nintendo, perché quello che nella console war che ha avuto con il Mega Drive rendeva il Super Nintendo superiore dal punto di vista grafico era proprio la vibrance, la caratteristica, la saturazione dei colori, il fatto che i colori fossero molto diversi, molto cartunosi, e una console più infantile rispetto a un Genesis Mega Drive che era più per adulti in un certo senso, che aveva invece una palette che era più sul metallo, sulla cultura punk, diciamo, mentre qui era più una cosa pop, molto più diretta. Si vede dalla mappa il fatto che c'è l'erba verde, ma proprio verde, l'acqua blu azzurra, ma proprio blu azzurra, che è quello molto caratteristico, e sia una cosa che è rimasta nel tempo anche per definire quello che è stato il Super Nintendo, perché il NES non aveva una caratteristica del genere, aveva una palette completamente diversa. Lo SNES fa vedere con Super Mario World di che cosa è capace, anche con alcune delle cose che vengono introdotte proprio con il Super Nintendo, il Mode 7 che è tanto parlato ad esempio su F-Zero e tanti altri giochi insomma che l'hanno utilizzato, che è questo modo di ruotare la telecamera o di far vedere una specie di finto 3D, c'è anche in questo gioco, che è un titolo d'uscita, quindi già al primo gioco, quando vediamo i nemici che vengono sconfitti, che hanno questo zoom e esplodono oppure vanno verso lo schermo, che è abbastanza caratteristico, e anche alcune delle caratteristiche invece che fanno parte dello spingere sulla terza dimensione, che in realtà non ci siamo ancora perché il gioco è completamente bidimensionale, ma ad esempio in alcuni degli schemi che troviamo nel terzo mondo, il terzo mondo è quasi tutto all'interno di una caverna, quindi dopo che abbiamo fatto la nostra ciambella entriamo dentro la caverna. In questo caso abbiamo degli schemi più a tema lava, quindi caverne, lava, ci sono alcuni dei dinosauri perché siamo l'isola dei dinosauri. In questo frangente all'interno delle caverne troviamo delle reti che possono essere percorse da un lato o dall'altro, quindi anche i nemici vanno da una parte o dall'altra, e hai questo doppio piano che è caratteristico di questo gioco nuovo, e quindi cerca un po' di andare verso il 3D, e poi sarà perfezionato quando uscirà il Nintendo 64. Ovviamente sullo SNES non è ancora tanto possibile farlo.
Tra l'altro mi hai ricordato una cosa, appunto, a proposito di questa diciamo tridimensionalità, o meglio profondità di campo, mi verrebbe quasi da dire, se fosse, perché mi ricordo una delle grandi chicche, perché poi sto gioco era veramente una gioia in ogni suo dettaglio, come del resto tutti i capitoli di Mario. Io ho sempre detto che non ci sono ancora riuscito, ma prima o poi mi recupero tutte le console o eventuali emulatori per recuperare tutte le versioni di Mario possibili, almeno i giochi principali, quelli diciamo appunto quelli platform dal 64 in poi e così via. Ma detto questo, ogni gioco di Mario per me ha delle chicche assurde, e appunto mi ricordo che alla fine di un boss, al termine di una boss fight, praticamente che succedeva? Che Mario c'era c'era questa mini scenetta in cui, diciamo, c'era il testo che scorreva, no? Diciamo che spiegava sostanzialmente che era un po' un'evoluzione del "Sorry, but our princess is in another castle", no? Cioè, però in realtà Mario ad ogni boss fight distruggeva un castello, che era appunto il castello dove c'era questo, i Bowserotti, diciamo, come venivano chiamati nel manuale di gioco, i figli di Bowser sostanzialmente. E quindi praticamente lui tirava fuori dal castello l'uovo, perché lui salvava queste uova di Yoshi sostanzialmente, di altri esemplari di Yoshi, e poi faceva ogni volta qualcosa di diverso. Mi ricordo che in uno lo distruggeva praticamente a calci sostanzialmente, e poi invece un altro lo faceva saltare in aria. Cioè, mi ricordo che faceva saltare in aria in questa piccola scena, diciamo questa piccola cutscene, diciamo così, sempre in questa grafica 2D, però mi ricordo che faceva saltare in aria questo castello, il castello andava in alto e cadeva sullo sfondo, che era tipo, aveva le classiche collinette di Super Mario con gli occhi, con gli occhietti, tutto molto morbido, molto smussato, molto cartunesco. E ricordo che da quel momento in poi la collinetta praticamente, ahimè, aveva un cerotto perché il castello gli era caduto addosso sostanzialmente. E da quel momento in poi anche la mappa generale, quindi al di fuori della cutscene, della scena, da quel momento in poi la mappa di gioco, quella collinetta lì aveva la crocetta, aveva il cerotto sopra. Questa per me all'epoca era qualcosa di straordinario
e anche molto nonsense in alcune di queste scenette.
Esatto.
Quella che mi ricordo io in particolare erano due, una era questa che hai appena citato, l'altra è proprio che Mario arriva con una scopa, con uno straccio, e cancella il castello, sì, dalla vignetta. Quindi magari da piccolo non ti fai troppe domande, ma riguardando quella scena d'adulto ti fa fare ragionamenti, è proprio un nonsense incredibile.
Ci sono quelle cose nonsense così, e questa qua che hai citato tu giustamente del cerotto sulla collina, tra l'altro le colline hanno gli occhi, che è un film, sì. Però esatto. In questo caso nasce tutto da Super Mario. No, in realtà il cerotto è proprio alla fine del quarto mondo, dopo che siamo stati nella, sì, caverna, usciamo alla sommità e abbiamo una serie di schemi aerei in cui saltiamo tanto e in cui utilizzeremo tantissimo probabilmente il mantello, perché è utilissimo in questa zona, e passando da un ponte all'altro arriveremo proprio in quella collina che poi verrà colpita dalla torre del castello che avremmo fatto partire in aria. Interessante, tra l'altro, adesso che siamo più o meno a metà, parlare dei Bowserotti, perché ciascuno di questi ha un nome particolare. I Bowserotti hanno un titolo ciascuno. Il primo si chiama Iggy, il secondo si chiama Morton, il terzo si chiama Lemmy, il quarto si chiama Ludwig, e quindi pian pianino uno comincia a mettere insieme i puntini. Effettivamente sono tutte citazioni di cantanti, di personaggi dello spettacolo. Iggy da Iggy Pop, Ludwig è Beethoven, sì. Lemmy è il bassista e frontman dei Motorhead, e così via, tantissimi. Sono tutti quanti legati al mondo della musica. E a proposito di citazioni, vedremo anche il quinto mondo. Dopo aver appunto fatto questa parte superiore, diciamo, del mondo, scenderemo e entreremo dentro la foresta dell'illusione, che nel titolo originale si chiama The Lost Woods, praticamente, se uno fa la traduzione letterale del giapponese. E questo titolo è lo stesso identico del Lost Woods di Zelda, la foresta di Zelda. Quindi è una citazione, perché comunque è lo stesso autore, Miyamoto ha fatto sia uno che l'altro. In questo mondo c'è anche la citazione alla caratteristica delle Lost Woods, di questa foresta perduta, ed è il fatto che bisogna andare in una direzione precisa oppure si rimane all'interno della foresta.
Esatto. E tra l'altro lo sai che è la prima volta che ci faccio caso, ora che ci penso, ai nomi dei, perché io ricordo un altro grande piacere quando misi mano, perché il mio amico aveva questo gioco, però non so perché perse il manuale. Quando poi tempo dopo, insomma, riuscì a mettere mano tramite un altro amico al manuale del gioco, perché, piccola parentesi veramente nerd, diciamo che all'epoca appunto i giochi avevano pochi elementi narrativi, no, in game, diciamo così, mentre oggi praticamente sono dei film interattivi.
Non c'era spazio,
però,
no?
Non c'era spazio, ma forse non c'era neanche la tecnologia, cioè, se non per fare queste scenette che abbiamo citato. Però il manuale ti dava quello spunto in più, e quindi lì ho imparato che appunto c'era quel poco di trama iniziale. Mi ricordo che si diceva che appunto i fratelli Mario e la principessa si stavano crogiolando al sole. Lì ho imparato la parola crogiolarsi, guardate quante cose riesco a collegare, ma mi sta venendo in mente mentre ne parlo con voi, cioè proprio lì, la mia infanzia. E mi ricordo che insomma, tra i vari personaggi ovviamente c'erano elencati i nomi e le schede dei vari Bowserotti, diciamo così, non ricordo come si chiamavano in inglese, e praticamente mi ricordavo i nomi. Mi ricordo per esempio Ludwig van Koopa o Bowser, non dico, perché poi c'era il nome Koopa Bowser, che erano le due varianti americane o giapponesi, se non sbaglio, del cattivone. E quindi c'erano appunto, quindi alcune in effetti l'avevo colto, perché Ludwig van Boser o van Kupa, effettivamente i capelli scompigliati mi richiamava un po' Beethoven, però gli altri effettivamente, poi da piccolino non sapevo manco chi era Iggy Pop, quindi.
E aggiungo come citazione, in questo caso segreta, dei nomi dei boss, che sono i Koopa Kids, per il... in questo caso sono dei boss segreti che sono fuori dai boss tradizionali, ce ne sono tre, sono sempre uguali, ed è questa macchina di legno con delle piattaforme rotanti, con dei dinosauri, dei triceratopi che girano, e dobbiamo fare in fretta perché il ponte si sta distruggendo. In questo caso specifico, la macchina che dobbiamo sconfiggere ha un cartello con il nome che si chiama appunto Reznor, che è una citazione a Trent Reznor, sì, dei Nine Inch Nails, quindi un'altra citazione musicale in linea con, sì, tutte le altre.
Ed è stranissimo vedere per un gioco etichettato per bambini come ci siano delle citazioni a personalità in realtà della musica che non è che piacessero tanto ai bambini, ma è più una cosa da adulti, soprattutto i Nine Inch Nails, che non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Proseguiremo poi uscendo dalla foresta, andando all'isola di cioccolato, con una serie di altri scontri, e qua vediamo, stiamo praticamente facendo il giro completo dell'isola, e uno si chiede, ma se io ho visto più o meno il mondo totale, siamo arrivati all'isola di cioccolato, dove sono gli altri mondi? Perché siamo solo al sesto, e storicamente Mario ha sempre avuto almeno 8 mondi, quindi comincia a unire un po' i puntini, vedendo che c'è una testa gigante aperta in mezzo alla mappa, dici forse devo proseguire di là.
A un certo punto del gioco emergeva da una specie di baia, da una specie di bacino d'acqua, tu all'inizio vedevi solo una sorta di barriera corallina, diciamo così, delle punte che emergevano, e poi a un certo punto, mi ricordo, emergeva questa un po' come la caverna delle meraviglie di Aladdin, emergeva dall'acqua questa nuova area sostanzialmente, e da lì poi entravi forse nel mondo finale del gioco, oppure comunque in un'altra area segreta. Ora perdonatemi se non ricordo bene, però mi ricordo altro dettaglio grafico, cioè il mondo che si plasmava ed emergeva un'altra area.
Ricordi bene, perché è proprio così che succede, emerge proprio dall'acqua e ti porta al mondo 7, alla valle di Bowser, che ecco. Sempre però ritornando ai segreti, possiamo vedere anticipatamente trovando alcuni passaggi segreti. Non possiamo accedere ai livelli del settimo mondo, ma possiamo dare una sbirciata, quindi ti dà quel piccolo indizio una volta finita l'isola completa, e domandandosi dove bisogna andare, in realtà sappiamo che c'è questo mondo da trovare, quindi ti dà comunque dei piccoli assaggi di quello che ci aspetta.
Però questo è il mondo 7, quindi non è l'ottavo mondo. L'ottavo mondo è il primo mondo segreto, e ce ne sono due di mondi segreti in questo caso. Il primo è il mondo stellare, lo Star World, che poi diventerà una caratteristica di tutti gli altri giochi più o meno, perché da Mario Kart, dove c'è lo Star World, ci sono le piste all'interno del mondo delle stelle, e così tanti altri giochi che verso la fine, diciamo, hanno il mondo stellare, c'è sempre questo riferimento a un mondo in mezzo alle stelle. In questo caso abbiamo 5 schemi, quindi un po' di meno, ma perché sono le punte della stella, e ciascuno di questi può essere indipendente fin quando non finiamo lo schema relativo, al che si uniranno pian piano i vari 5 schemi e potremo andare tra uno e l'altro. Ma per accederci abbiamo dei teletrasporti speciali che troviamo sparsi per tutta la mappa, sono delle stelle da premere, e in quel momento verremo trasferiti in questo mondo stellare. Questi sono schemi leggermente più difficili, finendoli tutti e 5 e trovandoli tutti e 5 avremo accesso all'ultimo mondo, il mondo 9, che è il mondo speciale, la zona speciale. In questo caso c'è un ritorno alla semplicità, lo schema è una schermata nera con la scritta special e il logo del Super Nintendo, quindi i 4 colori, e in questo caso abbiamo una semplice striscia con 8 schemi, e questi 8 schemi non hanno numeri, hanno dei nomi particolari, perché si chiamano Tubular, Mondo, Groovy, che sono tutti nomi di esclamazioni, e sono caratteristiche, i livelli speciali con tutte le caratteristiche speciali. Il mondo Tubular è strapieno di tubi, il mondo Groovy, se non mi ricordo male, è un sacco di cose su cui arrampicarsi, e così via.
Sì, infatti, ma che cosa mi hai ricordato? Sì, ricordavo il mondo, appunto, questo mondo pazzesco in cui effettivamente era tutto molto più difficile, in effetti. Io ricordo certi livelli veramente, e qui in questo mi tornarono utili gli emulatori, perché insomma ti consentivano di salvare e caricare in punti altrimenti insomma, dove non era possibile farlo. E mi ricordo questa cosa, sì, Tubular, Groovy, tutti questi nomi strani. Cioè, era veramente, cioè, mi verrebbe quasi da dire un mondo ancora più onirico e più fantasy. Onirico è un po' ironico, direbbe Crozza che imita Sorrentino, ma insomma, era ancora più fantasy e più onirico in un mondo già a sua volta fantasy. Quindi era veramente qualcosa di assurdo, insomma. Mi ricordo che mi sentivo trasportato in un'altra dimensione, pure se eravamo ancora davanti a uno schermo con dei pixel. Quindi davvero bello, mi stai facendo rivivere questo gioco davvero passo dopo passo, perché lo ricordo veramente alla perfezione, meglio di tanti altri giochi che magari ho giocato ieri. Quindi
ecco, io concordo sull'onirico delle cose e sulle altre dimensioni, perché il mondo stellato è quello che possiamo considerare warp, le zone warp ad esempio di Mario 1. Quindi sono posti segreti che, trovandoli e collegando le varie stelle, possiamo visitare il mondo che però non abbiamo ancora sbloccato, quindi fuggevano da quello. È come però una dimensione parallela che ci permette di sbucare dove ci va. E lo Special World, soprattutto quello, è più come, la prendo come una carrellata dei titoli di coda vera e propria, alla chicca finale, che nell'ultimo sono livelli abbastanza corti, anche se più difficili. Alla fine, l'ultimo, per l'ottavo, ti mette prima della fine dell'uscita dal livello, ci sono le monete messe in modo che venga fuori la scritta "You are a super player", quindi anche un tributo. Sì. Sei arrivato fino qua, ti faccio i complimenti.
Sì, che bello. Beh, è vero, mi ricordo questa cosa. E tu stai giocando e vedi "You are a super player". Fantastico. Sì. Meraviglioso. E che sono monetine da raccogliere, poi, di fatto.
Abbiamo parlato dei nomi di alcuni stage. La maggior parte degli stage ha un nome abbastanza standard, quindi il nome del mondo 1, 2, 3, eccetera, eccetera, quindi numerati. Poi ci sono alcuni stage particolari, che sono i castelli, le fortezze, che sono un po' diverse. Entriamo dentro la fortezza, non possiamo usare Yoshi in queste zone e bisogna trovare delle porte, insomma, per poter fuggire dal posto. Quando riusciamo dall'altra parte, abbiamo il gate finale, il cancello finale, in modo che possiamo terminare il livello. Poi abbiamo le case dei fantasmi, che questi sono più, cioè non ci sono nemici e bisogna semplicemente evitare i Bu, che sono i nemici numeri uno all'interno di queste zone. E poi ci sono i livelli segreti. Poi c'è un livello particolare nel mondo 7, poco prima della parte finale, del castello finale, della fortezza di Bowser, che si chiama Sunken Ghost Ship, quindi la nave fantasma affondata. Questa è una citazione, un'autocitazione, e ci fa capire che siamo dopo Super Mario 3, perché è la nave di Super Mario 3 che è affondata, abbiamo affondato noi, e dal Regno dei Funghi è arrivata ad affondare fino in questa zona. Quindi un po' di lore all'interno del mondo di Super Mario viene spiegata in questa maniera qua.
Vero, che è una bellissima citazione. Ma devi sapere poi in realtà che io li ho vissuti, cioè Super Mario World è stato di fatto il primo Super Mario che io ho giocato. Forse ho giocato giusto al Bros prima, quindi il 3 poi, che devo dire la verità, scegliere tra il 3 e il World è come scegliere un po' a quale figlio vuoi più bene, perché sono davvero due capolavori. Scelgo il World perché effettivamente, essendo anche venuto dopo, è un ulteriore miglioramento. Però, come dicevate prima, il 3 aveva delle cose comunque diverse, se vogliamo in più per certi versi. E poi ecco, giocando poi al 3 anni dopo aver giocato al World, appunto poi colsi nel World una serie di citazioni, tra cui appunto questa cosa qui della nave. Quindi una bella chicca.
Ecco, io adesso mi vorrei soffermare un secondo. Abbiamo parlato dei vari boss che ci sono nel gioco, ma parlare un attimo di come fare per batterli, la sezione di gioco apposita. Sono abbastanza ripetitivi, cioè non hanno due o tre varianti, che alla fine è tipo arrampicarsi sui muri, bisogna buttarli giù da una piattaforma, escono dei tubi con dei manichini, noi dovremmo saltare in testa sì, alla vera coppia, con difficoltà crescenti. E questo mi collego a questo per introdurre un'altra cosa che c'è in Super Mario World, ovvero un secondo tipo di salto. Quindi oltre al salto normale in corsa abbiamo un salto con piroetta, che è effettivamente più corto di un salto normale, però ci permette di fare più danno quando scendiamo e di distruggere i blocchi ai nostri piedi, quindi dei blocchi che altrimenti non potremmo distruggere. In questo caso possiamo farlo, quindi ci si aprono dei percorsi alternativi.
Queste super mosse poi sono state ampliate nel tempo, anche ricordo per esempio in New Super Mario Bros c'era, non c'era più, vabbè, questo avvitamento mi pare non c'era più, però c'era per esempio la come dire, lo schiacciamento, cioè che saltavi e boom, andavi a sedere, ti buttavi sulle cose. Quindi sempre per la serie di quanto era longevo e nuovo questo gioco, che aggiungeva tante altre cose al semplice salto, insomma, che faceva Mario nei primi Super Mario, sostanzialmente.
Effettivamente quella mossa di bloccarsi a mezz'aria e andare in giù deriva proprio da Yoshi Island, perché lo faceva Yoshi all'interno del suo gioco e poi è stata implementata anche su Super Mario. Un'altra cosa che volevo dire a proposito dei boss, sono quasi una specie di allenamento, e l'altra cosa era proprio sulle super mosse che volevo dire, perché questo deriva proprio dal controller, il fatto che il controller su NES aveva due tasti, mentre qui abbiamo quattro tasti più i due dorsali, e quindi abbiamo più tasti da utilizzare. In sostanza, i dorsali vengono utilizzati per spostare la telecamera in alcuni dei livelli, non tutti, perché alcuni dei livelli sono livello a scorrimento automatico, che è un'altra cosa che io quando ero bambino odiavo tantissimo, perché mi mettevo un'ansia pazzesca il fatto che lo schermo ti rincorreva praticamente. Però appunto abbiamo la possibilità di muoverci con la telecamera, e giustamente, come avete detto, la super mossa e la trottola che poi è rimasta, e che era bellissimo da fare soprattutto col mantello, perché il mantello ti rotolava intorno.
No, infatti, tra l'altro, hai citato i famosi livelli a scorrimento automatico, che io in qualunque gioco mi mettevano un'ansia terribile.
E dicevo appunto, sono i boss un allenamento in un certo senso, perché sono relativamente facili quando si riesce a capire il pattern, perché non è che siano complessissimi, perché poi la battaglia finale contro Bowser è completamente diversa in realtà da tutti gli altri, ma avere un po' quella manualità, soprattutto con un controller che magari è nuovo perché hai appena preso il Super Nintendo, ti è necessaria per poter sconfiggere Bowser, che si presenta sulla sua poi diventata caratteristica macchina volante con la faccia di clown, questa palla con proprio lente un po' presa in giro di quello che era Mega Man, mi viene in mente, o Sonic, sì. La palla del cattivo di Sonic.
Sì, in effetti sì, se la vogliamo vedere così, anche quello ci ho giocato dopo in realtà, però in effetti sì, ci potrebbe stare una parodia di quello.
E alla fine appunto dobbiamo affrontare lui, che ci lancerà addosso dei Robo Koopa. Il modo per sconfiggerlo è particolare, perché non dovremmo noi saltargli in testa perché lui vola, ma dovremmo lanciargli contro i Koopa che ci manderà contro e che noi possiamo stordire in questo caso. Altra cosa è abbastanza palese, perché quando di solito uccidiamo i nemici questi spariscono, a meno che non sono Koopa che lasciano il proprio guscio. In questo caso rimane stordito il nemico, quindi devo prenderlo e farci qualcosa. È abbastanza intuitivo da questo punto di vista, e possiamo lanciarli verso l'alto per andare a sconfiggere Bowser, che poi alla fine esploderà e col mod 7 zoomerà avanti e indietro, e finalmente avremo sconfitto per ora, perché Bowser ovviamente torna e ritorna in tutti quanti i giochi, però avremmo almeno salvato la principessa.
A parte la citazione, ma mi ricordo che questo velivolo, diciamo, questa che era una semicupola, diciamo così, una sfera a metà da cui si affacciava Bowser, che aveva questa faccia di clown, che già vabbè, i clown di solito tendono a essere un po' inquietanti, ma poi ricordo che nelle ultime fasi del gioco questa faccina tutta sorridente, allegra, che tra l'altro mi ricorda il Joker, se vogliamo, questa faccina allegra nelle ultime fasi veramente si incazzava de brutto, e vedevi che si faceva proprio sempre per la serie queste trovate grafiche geniali, diventava cattiva e arrabbiata, mi ricordo, e quindi non solo Bowser diventava appunto più furioso, ti colpiva con più velocità e quindi doveva essere ancora più bravo, ma c'era questa facciona che ti guardava, per quanto cartunesca comunque insomma un po' inquietante lo era.
Per combattere Bowser e tutti quanti gli altri avremo Yoshi, come abbiamo detto, ma non è uno solo Yoshi, ci sono più Yoshi, c'è anche quello rosso, quello blu e quello giallo, e anche i potenziamenti che abbiamo parlato sono di meno rispetto a Super Mario 3, perché abbiamo semplicemente il fungo per poter diventare grandi, e praticamente all'interno di Super Mario World non credo di essere mai tornato alla versione piccola, perché c'è un doppio potenziamento. Oltre al fungo abbiamo il fiore, che ci trasforma nella versione sparafuoco, la nuova introdotta piuma, che ci permetterà appunto di avere il mantello per poter volare, e poi abbiamo la stella. Quindi semplicemente quattro potenziamenti per fare tutto, ma l'aggiunta è il fatto che se siamo a bordo di Yoshi, Yoshi si comporterà in maniera diversa. Quindi ad esempio, se abbiamo il fuoco e abbiamo quello rosso e mangia i Koopa con il guscio rosso, sputerà fuoco. quindi potrà sputare fuoco, oppure potrà anche volare uno degli Yoshi grazie al fatto che gli crescono tecnicamente le ali. Quindi bello perché si riduce, si asciuga, diciamo, il numero di oggetti a disposizione, ma poi appunto si potenzia diversi punti di vista della stessa cosa.
Sì, questo penso anche perché c'è stato fatto perché siccome è stato introdotto Yoshi come nuovo personaggio, abbiamo voluto puntare più alla caratterizzazione sua che al buon vecchio Mario. Bene, questo era Super Mario World, quindi, che dire, è ovviamente una pietra miliare che ancora oggi viene giocato, e io per questo gli do 8 Koopa e mezzo su 10. Questo gioco mi è piaciuto molto quando è uscito, ero già più grandicello, quindi forse ho perso la spensieratezza del periodo, quindi me lo sono goduto di meno di quello che avrei potuto. Me lo sono però recuperato negli anni successivi acquistando il Super Nintendo, quindi me lo sono potuto riassaporare anche con l'occhio adulto, come abbiamo detto, con gli esempi che ti fanno, con i rimandi che ti fanno alla cultura più adulta, quindi l'ho apprezzato particolarmente. La musica, che non abbiamo parlato tanto, però la musica è molto molto sentita in questo gioco, mi è piaciuto molto il riarrangiamento del tema principale relativo a che schema, che livello viene affrontato, viene riarrangiato appunto in base al livello che si affronta, quindi ho molto apprezzato quello e ovviamente anche il nonsense che il gioco ti mette davanti. E tu, Ace?
Io ho deciso di dare, stavo per dare 10, ma gli do 9 e mezzo, gli diamo 9 e mezzo uova di Yoshi, perché è un gioco fondamentale per la storia dei videogiochi, è perfetto per Super Nintendo, come abbiamo detto, ed è uno di quei giochi che poi ha fatto partire anche tutti gli spin-off, quindi vuol dire che veramente ha avuto tanto successo, perché abbiamo avuto Super Mario 1, 2, 3 e poi questo 4 Super Mario World, e da questo punto in poi avremo sì un seguito in Yoshi Island, ma poi avremo Mario Kart, Mario Paint, Mario is Missing, che è un altro gioco che però non è venuto granché, quindi sia positivo che negativo, ma ha avuto veramente di tutto e di più. Gli do un voto così alto anche perché, e questo è un ricordo che ho mio personale, è il primo gioco in cui il Mario che vedo a schermo è lo stesso che c'è sulla scatola, perché c'era anche sugli altri, ma in questo caso è veramente uguale. Al tempo era qui, sì, si guarda la grafica e l'occhio vuole la sua parte, in questo caso è la prima volta che veramente ci assomiglia e quindi sono rimasto molto contento e colpito da questa cosa, anche perché sulla scatola c'è anche Yoshi è uguale, identico, quindi ho avuto questo salto di qualità anche da quel punto di vista lì. Bellissima la musica tematica di Kondo, a me piace tantissimo quando c'è un tema effettivamente che ritorna all'interno delle varie tracce. La Nintendo è sempre stata favolosa con questo. Non gli ho dato i 10 perché l'unica cosa che manca a questo gioco è dare un pochino di spazio a Luigi, perché come sapete io sono fan dei second player, del secondo giocatore, proprio perché giocando con Yuga solitamente lui era il primo, io ero il secondo, e quindi sono fan molto di Luigi, e in questo caso è semplicemente ricolorato rispetto a Mario, non è ancora quello che poi diventerà con All Star e anche tutti quanti i successivi, con i giochi anche dedicati a Luigi, diventerà un'entità a sé stante, non semplicemente uno skin change rispetto a Mario. E tu, Lorenzo?
Guarda, no, allora io devo fare una parentesi perché ti vorrei abbracciare, perché esattamente come te io sono sempre stato fan del Player 2, sempre, quindi Luigi tutta la vita. Se c'era un gioco in cui c'era giocatore 1, giocatore 2, che aveva magari anche solo delle variabili grafiche, io sceglievo quello. Se c'era il Blanca,
noi abbiamo anche dal primo episodio del podcast parlavamo di Tarma, che è il secondo giocatore maschile di Metal Slug.
Ah, ok, purtroppo mi cogliete impreparato perché Metal Slug è un'altra grande mancanza mia, ahimè, però nel caso avrei scelto lui probabilmente. E quindi, come hai detto tu, Ace, cioè la cosa che mi colpì, sempre tornando al manuale, guardate quanto è stato importante per me questo manualino, io me lo guardavo e riguardavo, perché c'era nella prima pagina c'erano i personaggi e c'era Luigi, e io da quella immagine più quella finale del gioco, di tutto il gioco, la schermata finale con Luigi e Mario che salutano il giocatore, di fatto ci salutano, guardano in camera, ci salutano, abbiamo due disegni di Mario e Luigi insieme, e io per la prima volta in vita mia dicevo: cacchio, ma Luigi non è Mario verde, cioè Luigi è leggermente più alto e insomma ha i baffetti un po' diversi, e da un punto di vista grafico mi faceva impazzire questa cosa. E quindi, se vogliamo, facevo anche un collegamento a un'altra cosa di cui magari non abbiamo parlato, che è a quello splendido gioiello trash, perché oggettivamente è un brutto film, ma è un gioiello per chi l'ha vissuto all'epoca e mi resterà sempre nel cuore, il film di Super Mario Bros, in cui c'erano 10.000 diversificazioni, cioè c'era 10.000 differenze rispetto al gioco, tra cui il fatto che Luigi di fatto era un pischellino, non era, mentre invece io da Super Mario World, che ripeto era il mio primo accesso a Mario insieme a Super Mario Bros se vogliamo, ma anche lì appunto lì avevamo Mario e di fatto un Mario verde, dicevo: ma com'è che è più giovane nel film? E vedendo questo Luigi insomma leggermente più snello nel manuale, dicevo: ma quasi quasi potrebbe starci, no? Non ha i baffi nel film, però insomma di fatto è più giovane. Detto questo, quindi appunto Super Mario World non dà molto spazio a Luigi, però diciamo che in questo rimedia sì la versione All Stars, perché inserisce appunto una skin diversa diciamo per Luigi, che la fa appunto più snella. E poi le varie riedizioni, abbiamo citato Super Mario Advance 2, che di fatto insomma era una versione potenziata di Super Mario World. Mi piacerebbe se un domani la riproponessero quella versione, perché effettivamente aveva un sacco di effetti sonori nuovi, e i giochi Advance di Super Mario, quei remake lì anche del 2, per me sono dei piccoli gioielli. Detto questo, passiamo ai voti, e per me Super Mario World non può che avere almeno 11 su una scala da 1 a 10, 11 funghetti a questo punto, 11 funghetti tipici di Super Mario. Perché? Perché appunto, come ho detto, è un capolavoro a tutti gli effetti, secondo me è un gioco veramente evergreen, persino per chi come me, ripeto, non ama il retro gaming. Io adesso, se giocassi a Resident Evil 1 o 2, per quanto sì c'è il valore storico, ma io mi romperei le scatole, perché l'occhio si abitua ai poligoni sempre più definiti, e io ad oggi inorridisco un po' di fronte ai vecchi giochi, che per me all'epoca erano pazzeschi, e probabilmente mi capiterà lo stesso forse che i giochi di adesso. Però invece questi giochi qui, abbiamo detto, forse è una caratteristica proprio della grafica dello SNES, fatto sta che Super Mario World per me ha una longevità estrema per tutti i motivi che abbiamo detto, e in più un buon 90% di tutto questo, oltre a, cioè nel 10% c'è già il fatto che è un capolavoro, ma il 90% per me è anche un valore affettivo, perché ripeto, mi ricorda proprio la mia infanzia e i pomeriggi passati a giocare appunto con questo mio amico Mimmo, che saluto di nuovo, e poi tutte le volte successive in cui ci ho giocato per anni successivi, e ogni tanto mi ci metto tuttora, anche perché appunto riciccia sempre fuori in qualche emulatore, in qualche versione aggiornata, insomma, quindi è un gioco che porterò sempre nel cuore, e quindi per me almeno 11, ma se no direi 100 su 10.
E questa passione effettivamente dei videogiochi si vede, traspare insomma nella puntata, quindi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite, e ci auguriamo insomma che tu possa essere ospite altre volte con altri giochi anche più moderni, insomma, visto che sei più da videogiochi moderni, mi sembra di capire, e hai qualche ricordo insomma e qualche legame a quelli che sono i retro game. Ti lasciamo un po' di spazio per dire effettivamente quali sono le altre tue passioni, cosa fai su queste piattaforme.
Guarda, sì, volentieri, io ringrazio voi perché siete stati gentilissimi, e con piacere potrei tornare assolutamente a parlare di altri giochi. E chiudendo la parentesi videogiochi, devo dire che in realtà mi cogliete in una fase un po' di limbo, perché io negli anni appunto sono appassionato di videogiochi, ma non così tanto, e ahimè purtroppo questa cosa un po' la sto perdendo crescendo, e sta cosa mi spaventa perché mi piace rimanere bambino, però questa cosa dei videogiochi un po' l'ho persa, quindi sto un po' indietro, sto alla generazione precedente, sto alla 360 praticamente, quindi mi sono perso tutto ciò che è venuto dopo, se non qualche eccezione giocata su PC, ma il mio PC diciamo gli voglio bene, giovane, ma non è proprio da gamer. Detto questo,
però ottima generazione quella dell'Xbox 360, eh?
Eh sì, no, per me è una grande console e tuttora ho un sacco di giochi che, diciamo, li ho presi ma poi ci ho giocato poco. Ad oggi potrei campare tranquillamente per anni giocando i giochi, giocando e rigiocando i giochi perché ho già, perché per me ancora la grafica della 360 per me è ancora ottima, ecco, non sa ancora di vecchio assolutamente. E di fatto, con l'eccezione di Batman Arkham Asylum, che è un po' giocato, e in questo, insomma, devo dire che ho ascoltato il vostro recente episodio su Arkham, è meraviglioso quell'episodio, meravigliosa la serie Arkham. Detto questo, insomma, quindi videogiochi li adoro. E quali sono le mie passioni? Guarda, tante, nel senso che appunto tutto ciò che ha a che fare con i media, con la narrazione, con l'audiovisivo, di fatto, per me è motivo di passione. Quindi mi appassiona il cinema, le serie TV, i libri, i fumetti e così via. Proprio per questo, diciamo, entriamo anche nel vivo di ciò che sono, cioè di fatto sono un comunicatore, che vuol dire tutto e niente purtroppo, però di fatto sono un professionista, diciamo, dell'ambito della comunicazione, prestato anche al marketing, e però sono anche un voice actor, cioè un doppiatore, diciamo così, in senso, mi perdonino i doppiatori veri, quelli che doppiano i film, perché hanno proprio un'altra tecnica. Sono comunque, ho una certificazione professionale in doppiaggio, ma di fatto do voce, sono un voice over actor, voice over artist, insomma fate voi, un attore vocale, diciamo così. Quindi unisco le mie due passioni, quindi comunicazione, creazione di contenuti, storytelling e così via, narrazione in senso lato, con l'uso della voce. E qui arriviamo al mezzo che stiamo registrando in questo momento e che i nostri ascoltatori ascolteranno, cioè il podcast. Quindi di fatto ad oggi sono diventato un producer, un consulente per ambito podcasting, quindi sto aiutando proprio di recente, ho iniziato ad aiutare aziende, imprenditori, liberi professionisti a mettere su il proprio podcast, quindi ho trovato la quadra in questo frangente qui. Nel frattempo continuo a lavorare con la voce, do voce a contenuti di intrattenimento, di marketing e così via. In particolare sono una delle voci del canale YouTube Il Lato Positivo, quindi insomma, se mi sentite su YouTube, sì, probabilmente sono io. E niente, però ripeto, le mie passioni sono tantissime, potrei aprire canali in cui si parla di fumetti, di videogiochi e così via, però ho scelto di parlare di comunicazione perché è un po' il fil rouge che per me accomuna un po' tutto, e insomma, comunicazione / storytelling, quindi se vogliamo ci mettiamo anche lo storytelling con la voce e lì chiudiamo il cerchio.
Quindi per tutte le informazioni direi copyvoicer.com?
Sì, esatto, il mio sito, la mia casa digitale, come mi piace dire, di fatto è copyvoicer.com. Sono presente ovviamente anche un po' su Facebook con la mia pagina, diciamo, istituzionale, ma di fatto ci sto poco. Sono più presente su Facebook come persona, quindi Lorenzo Abagnale, una B per chi mi cercasse, però di fatto se mi dovete cercare per avere un quadro completo e comunque per avere accesso alle altre piattaforme, insomma, cercate copy con la Y voicer.com e insomma mi trovate lì, se no cercate Lorenzo Abagnale una B e anche su LinkedIn, dove volete, insomma, a seconda di quanto mi volete formale, perché poi su LinkedIn siamo tutti un po' più, sai, incravattati, ma di fatto sono sempre io, ecco, tutto qui.
Bene, ci sentiamo quindi alla prossima. È stato un bellissimo episodio in cui abbiamo sviscerato Super Mario World. Ci avete giocato anche voi, ragazzi che state ascoltando? Potete mandarci un audio direttamente su Anchor, che potrà essere integrato all'interno della puntata, oppure potete scriverci sul gruppo Telegram cercando Enciclopedia di Videogiochi, lasciarci una recensione su Apple Podcast, e un'altra forma di comunicazione aggiuntiva che avete è inviare una mail a acethebrave@gmail.com se volete proprio mandare una mail un pochino più in privato, diciamo, rispetto a una piattaforma più pubblica.
Bene, siamo giunti alla fine di questo episodio, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto, non mi resta che dire ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Lorenzo, detto il copy voicer.
Namaste and be brave. Ha 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 ha